cosa. Spogliarmi il cuore dagli incubi. Un bacio sporco sa.
E un buongiorno a tutti e a tutte, quando sono le 9.30 spaccate di martedì 10 novembre. E sono stato abbandonato dal mio compagno conduttore per motivi di lavoro, legittimato a farlo per questa volta. E invece qui abbiamo la sala trasmissione piena di compagni del Comitato di Lotta per la Casa che mi stanno supportando. Qui sotto c'è anche un quadrupede che fa parte del gruppo. E adesso andremo in pesca di qualche notizia di carattere locale e non solo, e ci riaggiorniamo a breve.
To the narrow, but I'll be hood forever. I'm the new Sinatra, and since I made it here, I can make it anywhere. Yeah, they love me everywhere. I used to cop in Harlem, all of my Dominicanos right there up on Broadway. Pulled me back to that McDonald's, took it to my stash spot, 560 State Street. Catch me in the kitchen like a Simmons whipping pastry. Cruising down A Street, off-white Lexus, driving so slow, but BK is from Texas. Me, I'm out that Bed-Stuy, home of that boy Biggie. Now I live on Billboard, and I brought my boys with me. Say what up to Tata, still sipping my top, sitting courtside, Knicks and Nets give me high five. Nigga, I be spiked out, I could trip a referee. Tell by my attitude that I most definitely from. With OG at a Yankee game. Shit, I made the Yankee hat more famous than a Yankee king. You should know I bleed blue, but I ain't a crypto.
E siamo ancora in diretta quando sono le 9.34 della rassegna stampa di martedì 10 novembre. Siamo qui appunto vicino a una casa occupata dalla quale provengono alcuni compagni, insomma, che hanno presidiato la casa, hanno presidiato questa casa in quanto è sotto attacco, sotto sgombero, imminente o meno, a sorpresa sicuramente, nel senso che, come è successo alcune settimane fa sempre qui in via Varese, dove l'intera via è stata bloccata da numerosi blindati, camionette, vigili, Digos e quant'altro per sgomberare una famiglia che appunto occupava una casa sfitta da diversi anni dell'ATER. Ecco che questo tipo di operazioni a sorpresa richiedono appunto un'attivazione dei compagni che vanno a presidiare, a dormire all'interno della casa, segnalano e pongono in essere una difesa appunto della casa stessa. E niente, praticamente questo meccanismo qui di sgombero a sorpresa è particolarmente ostico dal momento che tende a non far confluire i compagni solidali per difendere appunto la casa occupata. Ovviamente questa radio vuole essere anche uno strumento di mobilitazione, nel senso che nelle rassegne stampa, anche se partono alle 9 di mattina, insomma, se ci dovessero essere novità appunto di emergenze o richieste di solidarietà e di mobilitazione, sicuramente attraverso questo canale informativo, insomma, verranno date tutte le indicazioni per accorrere in caso di necessità. E, ecco, in base a questo potremmo dire che appunto adesso la sede di radiazione, come saprete benissimo, è in piazzetta Toselli, in piazzetta Caduti della Resistenza, in via Varese al numero 10, e per chi volesse telefonarci, segnalare qualche accadimento o comunque intervenire, il numero telefonico è il 388 42 92 504. E adesso continuiamo la rassegna. Vi chiedo un attimo di pazienza perché vabbè, sono arrivato un po' in ritardo, andrò a pescarmi qualche notizia padovana, anche se vi dico subito non c'è niente di particolarmente sociale o interessante sul piano così politico che ci possa stimolare. Comunque andremo a pescare qualcosa all'interno delle pagine locali.
Abbiamo scritto questa casa nel nostro diritto. per favore, vogliamo scendere in un paio d'ore. Sarà gentile, ci darà del lei, ne ammazzerà soltanto 5 o 6. Ma di qui non uscirò, questa casa non la mollerò. Oh, di qui non uscirò, questa casa non la mollerò.
Sei zitto. Ed ecco, siamo di nuovo in diretta quando sono le 9.43, sempre sulla rassegna stampa di radiazione.info di martedì 10 novembre. Adesso i compagni del Comitato di Lotta per la Casa che si erano presentati qui in radio per scambiare due opinioni, insomma se ne sono andati, è rimasto appunto, come sentite, il mio amico quadrupede di nome Block, che cercherò di non intervistare, anche perché sta emettendo dei segnali problematici. No, appunto, dicevo, adesso sono rimasto da solo, perciò la difficoltà appunto a cercare notizie e a gestire i mezzi sì, tecnologici mi pongono dei limiti, però comunque insomma cercherò di portare avanti questa rassegna solitaria. E allora, guardando il Mattino di Padova cartaceo, la notizia che poi viene riportata anche dai media nazionali è quella del massacro di un detenuto in permesso che si trovava in una cooperativa di reinserimento, perciò ecco, questa notizia campeggia a titoloni su varie, sì, su tutti i quotidiani locali. Andiamo a leggere insomma di cosa si tratta, visto che è la notizia principale che ci danno. L'omicidio del detenuto scomparso, le indagini, massacrato e poi nascosto. Floris non era evaso, il corpo trovato sotto la legna dell'oasi dei padri mercedari. Avevo letto mercenari, ma no, sono mercedari, vabbè. Cazzate a parte, continuiamo l'articolo. Ucciso a bastonate e nascosto sotto una castagna, una catasta di legno. Dopo 2 giorni e mezzo la polizia ha scoperto che Antonio Floris, 61 anni, detenuto sardo, condannato a 16 anni di carcere per 2 tentati omicidi, non era evaso. è sempre stato lì, dove la sua vita doveva ripartire nell'oasi gestita dai padri mercedari a Chiesa Nuova. Qualcuno l'ha aggredito venerdì sera, dopo una cena, mentre stava per salire in sella alla sua bicicletta per tornare al Due Palazzi. Una o due bastonate alla nuca, colpi inferti al buio prima di trascinare il corpo a una quindicina di metri di distanza, dove è stato sepolto con la legna tagliata per l'inverno. È la fine di un uomo che da qualche anno stava assaporando una rivalsa sociale. Ecco, anche su questa terminologia, vabbè, lasciamo stare. È la tragedia che ha sconvolto la piccola comunità religiosa, dove ai detenuti viene data un'altra possibilità. È il giallo su cui stanno indagando gli uomini della squadra mobile di Padova. Gli investigatori stanno interrogando tutte le persone che vivono e lavorano nella comunità di Via Righi. Lì ci sono due sacerdoti, con Don Giovannino, che da appena due mesi è stato nominato direttore della struttura. Poi ci sono 30 detenuti che dopo un periodo dietro le sbarre vengono inseriti, ammessi al programma di reinserimento nella società. Molti di questi arrivano la mattina, lavorano tutto il giorno e poi tornano in carcere la sera. Altri rimangono anche lì a dormire. È l'anticamera della libertà, una fase delicatissima in cui il detenuto viene valutato sotto vari punti di vista. E se c'è un aspetto che emerge con forza ora, che tutti stanno cercando di decifrare questa tragedia, è che Antonio Floris, quella comunità era un punto di riferimento. Venerdì sera è rimasto a cena con i due sacerdoti, con qualche ospite della struttura. Poco prima delle 20:30 ha salutato tutti ed è andato a recuperare la bicicletta per tornare al penitenziario di via Due Palazzi. Ma verso le 23 qualcuno del carcere ha telefonato alla struttura dei padri mercedari chiedendo notizie di Floris e del suo mancato rientro. I pochi rimasti svegli sono usciti in cortile e hanno trovato la sua bicicletta ancora legata alla catena. A terra c'erano lo zainetto con alcuni indumenti e poco distante anche il suo orologio. Con il buio della sera nessuno si è reso conto di tutto il sangue che c'era intorno. Le macchie rosse e i ciuffi di capelli sono stati notati il mattino successivo, quando il sole ha ripreso a illuminare questa fetta di campagna dietro il cimitero maggiore. A quel punto è stato dato l'allarme della polizia. Smettila! Scusate queste interferenze. Sei bravo. Mi dispiace moltissimo, però non ho potuto fare altrimenti che portarmi dietro appunto questo secondo conduttore un po' molesto. Sei bravo. Basta. Vabbè, riprendiamo sperando che mi dia respiro. Da sabato mattina gli uomini della scientifica non se ne sono più andati, perché bisognava dare un senso a quella scomparsa. Improbabile che si trattasse di una semplice... Scusate. Improbabile che si trattasse di una semplice evasione. Ad Antonio Floris mancavano più o meno 2 anni e mezzo prima di tornare ad essere un uomo libero. Ed effettivamente sui 16 anni che gli hanno dato come pena, il fatto che gli mancasse a poco meno di 2 anni, insomma, ecco, era molto improbabile che costui fosse evaso, e che ovviamente, come è già successo, poi riprenderemo anche altre notizie, beh, precedentemente era evaso dal centro clinico un detenuto qui a Padova, c'era stata una caccia all'uomo, un allarme in tutta la città con mezzi della sicurezza penitenziaria, vigili, polizia sguinzagliati a caccia dell'uomo evaso, che poi era stato beccato, insomma, in una palestra di un quartiere periferico. Poi appunto più recentemente, proprio di ieri, la notizia che poi riprenderemo di un altro evaso in Puglia, dove appunto questo ha sottratto una pistola, si è messo a sparare, insomma, perciò un'altra evasione, e si dava un po' per scontato, insomma, che anche costui fosse evaso. In realtà appunto è stato massacrato. Continuiamo l'articolo. Ad Antonio Floris appunto mancavano più o meno 2 anni e mezzo prima di tornare ad essere un uomo libero, e poi c'erano quelle tracce di sangue vicino agli effetti personali e alla bicicletta. Gli investigatori della questura contestualmente hanno iniziato a interrogare persone a ritmo incalzante. C'era un dopo cena da ricostruire c'erano dinamiche di gruppo da intrecciare. La svolta è giunta nel primo pomeriggio di ieri. Scandagliando il terreno agricolo a ridosso degli orti e delle serre gestite dai padri mercedari, i poliziotti sono focalizzati su una catasta di legna poco distante da un canale di scolo, un'area mai presa in considerazione durante le prime ricerche. Hanno spostato alcuni ceppi ed è emerso il volto tumefatto di Antonio Floris. Era stato ricoperto completamente, impedendo che le temperature di questi giorni ne causassero la decomposizione. Con l'esame esterno, il medico legale ha scoperto le lesioni alla nuca, ferite compatibili con una o più bastonate. Anche sul volto e sulla fronte c'erano tagli profondi, ma è possibile che siano le conseguenze del tentativo di nascondere il cadavere. Gli uomini della squadra mobile stanno cercando di capire chi possa aver covato nei suoi confronti così tanto odio da ucciderlo a bastonate. La dinamica ricostruita fino ad ora consegna nelle mani degli investigatori un delitto d'impeto il cui movente è ancora ignoto. Vabbè, tenendo conto che le imputazioni di costui erano due tentati omicidi, si può ipotizzare, insomma, che coloro che hanno rischiato di morire magari hanno avuto un momento di rivalsa nei suoi confronti. Beh, questa è un'ipotesi mia, prendetela come l'ho buttata. Niente, adesso vi lascio un altro stacco musicale e cercherò di pescare qualche altra notizia padovana territoriale, anche se, come vi ho detto all'inizio, insomma, non c'è niente di socialmente interessante o che possa in ambito politico o di movimento essere di rilevanza. Comunque andremo a trovare qualche altra curiosità che il Mattino di Padova, insomma, come notizie un po' strane, ci offre sempre un grosso servizio.
This big M1 right here holding it down for my people, army crew. International African Revolution in the house. Know what I mean? The first thing I gotta say is, Roma my teacher. If you know what that means, let's mix it up. Only one way we gon' win this.
Se il vento urla contro, io urlo contro il vento. E cambierà, lo sento, che sorpresa, che spavento. Bussiamo al Parlamento con una rabbia dentro, messa in bella mostra. E adesso Roma è nostra e come batte il cuore. Per via del corso in piena, nel fumo delle fiamme si è spezzata una catena. Poi via in periferia nel gelo, mani intirizzite. Ma quanto è bella Roma, allora adesso voi che dite? Io la amo, nove vite, ho una banda planetaria con Rom Romani, siamo dentro un'ex concessionaria. Italiani, peruviani, eritrei e marocchini. Abbiamo casa, dolce casa qui. Come cambiano i destini? Siamo in occupazione, occhiate di avversione verso la PS, ICC, accorsi col plotone. Prima di sgomberarci, sgomberatevi il cervello. Noi siamo la comunità, toglietevi il cappello.
Lo so, lo sai, la rabbia monta ondate. Si incendiano le strade, ora basta cazzate. Anche le stelle questa notte restano aggrappate. Non vogliono cadere, vogliono vedere.
Fratelli miei, lo so, la rabbia monta ondate. La gente soffre nelle strade, ora basta cazzate.
Anche le stelle questa notte restano aggrappate. Non vogliono cadere, vogliono vedere.
Roma meticcia, Roma meticcia, Roma meticcia. Meticcia, claro che sì.
Ce n'è un miliardo qui di stelle, ora facciamo i conti. Noi siamo belli matti come un branco di migliaia di bisonti. Ora tutti pronti, senti che racconti. Dal canalone al babuino, ai vosci a via due ponti. Toglie il respiro qui, ora raccogliamo i frutti. La città è avvelenata, ma non ci ha mai distrutti. E quando scappano tutti, noi mettiamo la ciccia. Ora accendo la miccia di una Roma meticcia. Io metto la faccia e questo cuore sembra di un marziano. Questa banda mette brividi e mi fa artigiano. Con queste mani costruiamo nuovi spazi vitali. Vengo dai medi, dalle sedi, dai centri sociali. Capaci di piangere ancora grandi emozioni. Abbiamo dei sogni senza troppe illusioni.
emozioni. Coraggio, siamo artisti. Coraggio agli attivisti, sempre in guerra contro i razzisti, Porsche, post-fascisti.
Lo so, lo sai, la rabbia monta ondate, si incendiano le strade, ora basta cazzate. Anche le stelle questa notte restano aggrappate. Non vogliono cadere, vogliono vedere.
Fratelli miei, lo so, la rabbia monta ondate. La gente soffre nelle strade, ora basta cazzate.
Anche le stelle questa notte restano aggrappate. Non vogliono cadere, vogliono vedere.
Roma mia pizza.
Senza motivo, insomma.
Bisognerebbe che ci fossero le telecamere e così trovare i colpevoli.
So what do you want to do, man? Maybe they've got a lot of really funny stuff in wardrobe. I mean,
well,
I don't know. If...
It's for my way. We got to shoot the video today.
Right.
I have no idea what it's going to be about. So, and if you say they got some stuff in wardrobe, maybe we go down there.
Have you guys? I don't.
Let's just go see what they got. Maybe we'll think of something.
You're special, you do. I can see it in your eyes. I can see it when you laugh at me. Look down on me and walk around on me. Just one more fight about your leadership, and I will straight up.
Siamo di nuovo in diretta quando sono esattamente le 10 spaccate. Continuiamo a cercare notizie in questa rassegna stampa di martedì 10 novembre, che mi vede appunto in monoconduzione, visto che qui tutti se ne sono andati e, come dicevo prima, insomma, il mio compagno conduttore impegnato a Venezia in un lavoro che l'ha dovuto portare lì. Vabbè, al di là di questo, appunto, vi chiedo scusa per i tempi di attesa, nel senso che, come vi dicevo, ho dei problemi anche tecnici nel gestire la rassegna e, in definitiva, non essendomi preparato fondamentalmente, visto che non ho internet a casa, insomma, devo cercarmi qui al volo delle notizie. Allora, continuando a sfogliare il Mattino di Padova, il Mattino cartaceo, ho trovato, insomma, una notizia che si potrebbe commentare in qualche misura, che parla appunto di alcune maestre che non hanno ancora ricevuto lo stipendio. Le maestre, appunto, titola l'articolo, portano il parroco in tribunale, materna chiusa a Sant'Ignazio di Loyola. Don Giovanni deve pagare ancora una dozzina di stipendi. Chiusa per debiti e riaperta in altra forma, senza pagare i debiti. La scuola materna parrocchiale di Sant'Ignazio di Loyola ha lasciato due buchi, uno nei servizi del quartiere Montà e uno nel conto in banca delle dipendenti rimaste senza lavoro e con un po' di stipendi arretrati ancora da incassare. Di Don Giovanni Ferrara, parroco di Sant'Ignazio, le educatrici si erano fidate due volte. La prima quando lui garantiva che la scuola non sarebbe stata chiusa, la seconda quando prometteva che tutte le spettanze sarebbero state saldate. Cinque mesi dopo, invece, il saldo è ancora in rosso. Il parroco non paga e loro hanno fatto partire una difficile azione legale per recuperare gli stipendi. Una dozzina in tutto, mai ricevuti. La vicenda si arricchisce dunque di almeno un altro capitolo. E il lieto fine diventa sempre meno probabile. Don Giovanni, che ha Don Giovanni, beh, anche un nome abbastanza ironico se vogliamo, Don Giovanni, che ha larga parte del quartiere contro, rischia di essere chiamato davanti a un giudice a rispondere in quanto datore di lavoro del mercato del mancato pagamento degli stipendi delle sue dipendenti. Erano 7 in tutto a lavorare nella storica scuola materna della parrocchia. 56 anni di storie gloriose alle spalle, 3 educatrici con diversi gradi di anzianità e differenti mansioni, una coordinatrice e una segretaria per la parte amministrativa, un'ausiliaria e una cuoca per la parte logistica. A tutte, Don Giovanni ha sempre garantito che la scuola, nonostante i bilanci in rosso, il passivo aveva raggiunto quasi 150.000 euro, sarebbe rimasta aperta. D'altra parte, il quartiere si era mobilitato, i genitori dei bambini erano pronti a pagare di più e promuovere iniziative per autofinanziarsi. E anche il personale, che nel suo bilancio incideva per 130.000 euro l'anno, aveva fatto intendere di essere disposto a fare qualche sacrificio. Però già nell'estate del 2013 la situazione era critica. I primi pagamenti erano saltati e Don Giovanni aveva cominciato a promettere che appena possibile avrebbero recuperato invece nell'anno più difficile, l'ultimo prima della chiusura, altri stipendi non pagati si sono sommati ai precedenti. Le maestre alla fine si sono trovate con 6 mensilità da incassare, anche se due di loro hanno in qualche modo compensato 2 o 3 stipendi lavorando un po' meno. Quando a giugno il parroco ha spiazzato tutti e si è rimangiato le promesse, annunciando la morte della scuola, le mensilità ancora da pagare erano complessivamente una dozzina. Le 3 maestre sono finite in mobilità, una ha trovato un altro lavoro, le altre 2 incassano l'assegno di disoccupazione. Il parroco è cominciato a negarsi, prima rinviando il pagamento, poi semplicemente rispondendo con il silenzio a qualsiasi richiesta. Le maestre si sono rivolte ai sindacati, sono fatte indicare un avvocato, Paolo Mangione, e hanno avviato una causa per recuperare i soldi. Causa difficile, si diceva, perché a un parroco che non possiede nulla, almeno in teoria, è difficile pignorare qualcosa. Servirebbe adesso, come nei giorni che hanno preceduto la chiusura della scuola, un intervento della curia, ma anche da quel fronte le maestre non riescono ad avere nessuna garanzia. al posto della materna parrocchiale, da settembre a Sant'Ignazio di Loyola è stata avviata una scuola primaria di alleanza parentale, sostanzialmente autogestita dai genitori che vi hanno iscritto i bambini. Ecco, questo è un dato curioso, appunto, che questi genitori, insomma, si sono fatti carico per sopperire, insomma, alla mancanza e alla morte, insomma, di questa storica scuola, sì, appunto, hanno messo in atto un'autogestione, appunto, di questi genitori, insomma, che in qualche misura riuscivano a far andare avanti la scuola. L'articolo prosegue: c'è un'unica maestra, il programma è old style, bella scrittura, buona lettura, e uno dei capisaldi del programma è il no alla teoria gender. Sono 6 o 7 i bambini che la frequentano, i locali sono quelli della parrocchia, anche se la diocesi aveva tassativamente vietato a Don Giovanni di concederli, così come di sostenere in qualsiasi forma la nascita di questa scuola, ma Sant'Ignazio e Loyola è ormai evidente, Don Giovanni fa e disfa, e alla fine non paga. Ecco, la conclusione di quest'articolo, insomma, ce la dice lunga su come questi preti, che ufficialmente sono nullatenenti, ma in realtà sono i rappresentanti di una curia che ha all'interno delle proprie casse patrimoni immobiliari immensi, donazioni miliardarie, perciò ecco che alla curia, non tanto a questo cazzo di Don Giovanni che evidentemente ufficialmente non possiede nulla, però è il rappresentante della curia, è colui che ha gestito una scuola, che appunto ha deciso di chiuderla anche, e addirittura, insomma, la curia, davanti a questo progetto, insomma, a questo avvio di autogestione, hanno contrastato in tutti i modi, insomma, questa esperienza sicuramente innovatrice rispetto alla classica gestione, insomma, delle scuole, e così. D'altra parte, leggendo quest'articolo, insomma, ci viene in mente l'anno scorso, quando appunto ad Este c'era quell'avvertenza delle lavoratrici della casa di riposo della Santa Tecla, dove appunto sempre la curia era investita in maniera molto forte da un problema appunto di licenziamenti, di prepensionamenti, di chiusure di strutture, di esternalizzazioni, appunto, e a pagare comunque, come al solito, sono sempre gli operai. E siamo di nuovo in diretta quando sono le 10:16. Siete sempre nella rassegna stampa di martedì 10 novembre, rassegna stampa adesso di carattere padovano. Appunto, segnalavo la difficoltà a recuperare qualche notizia interessante, insomma qualche trafiletto da riportare, l'ho trovato. Allora, qui appunto dal Mattino di Padova, cartaceo, Legambiente dichiara che l'inquinamento del 2015 è l'anno peggiore. L'anno in corso guadagna la fascia di peggiore annata rispetto al 2014 e al 2013 per PM10. L'accusa arriva da Legambiente. Le polveri sottili PM10 venerdì scorso sono arrivate a totalizzare 53 superamenti del limite giornaliero. Per legge non si possono superare più di 35 giorni in un anno. Dimostrazione ne sono i numeri. Questo 2015, dichiara Lucio Passi, portavoce di Legambiente di Padova, risulta peggiore degli ultimi due anni. Infatti, alla stessa data del 2014, i giorni di superamento risultavano 42 e nel 2013 46. Non basta. Vanno poi sommati ai giorni di superamento delle polveri sottili quelli dell'ozono, aggiunge Passi. 53 superamenti del limite per la protezione della salute umana, 120 microgrammi M3, da non superarsi più di 25 giorni l'anno. Anche per l'ozono il 2015 si conferma peggiore dei due anni precedenti, 31 giorni di superamento nel 2014 e 41 nel 2013. Risultato? 106 giorni di aria avvelenata. In questi 11 mesi del 2015 permane un quadro allarmante per la qualità dell'aria a Padova, con danni alla salute dei cittadini, bambini e fasce deboli in primis. Questo cocktail di inquinanti, infatti, ha un effetto micidiale sulla salute, sia sul breve che soprattutto sul lungo termine. Non si comprende, attacca Passi, perché l'amministrazione Bitonci continui a smantellare piste ciclabili, corsie preferenziali di autobus, pezzi di aree pedonali, lasciando ancor più la briglia sciolta del traffico automobilistico, primaria fonte dell'inquinamento atmosferico urbano. Al contrario, serve potenziare il trasporto pubblico, come propone la petizione con cui chiediamo che i 6 milioni di euro che derivano dalle multe degli autovelox vadano a potenziare il trasporto pubblico. E questa appunto è la proposta di Legambiente. E sicuramente possiamo notare, insomma, visto anche la giornata, come tutti vi sarete accorti mettendo il naso fuori dalla finestra, non solo stamattina ma già ieri in serata, insomma, è arrivata quella nebbia che non si vedeva più da un po' di tempo. Insomma, io ricordo negli anni 70, vabbè, io sono di quell'epoca lì, ecco, la nebbia era onnipresente e non ci si vedeva da un palmo del naso. Ecco, sicuramente questo calare delle nebbie aumenta sicuramente l'accumulo di questo micidiale PM10 e anche dell'ozono, che sono appunto in combinazione le cause principali di malattie respiratorie, e comunque appunto mantengono più compatte, diciamo, più a terra queste polveri sottili, che magari appunto con la pioggia o con le giornate soleggiate, ecco, sicuramente questa componente inquinante viene meno. Comunque sì, il dato che tutti più o meno conosciamo è che Padova è una delle città più inquinate d'Europa. Allora, siamo di nuovo in diretta quando sono le 10.24, sempre nella rassegna stampa di martedì 10 novembre. Continuiamo la rassegna appunto a carattere padovano, andando a prendere insomma un trafiletto che ci parla ancora di come l'amministrazione, come sottolineato nell'articolo precedente, privilegi i parcheggi, privilegi la mobilità a quattro ruote piuttosto che incentivare il trasporto pubblico o in altre misure, insomma, agire sulle piste ciclabili, come denunciava Legambiente, insomma, vengono smantellate, comunque non vengono valorizzate. Qui c'è un trafiletto, sempre nel merito, l'annuncio: quasi pronti nuovi posti auto in via Corrado. In via Corrado a breve ci saranno nuovi parcheggi e poi ce ne potrebbero essere anche 600 o 700 quando definiremo con l'università il potenziamento del CUS. Ecco, rispetto all'università, ad esempio, ci viene in mente che il rettore, insomma, quando i compagni della mensa Marzolo occupata, gli studenti sono andati a rendere conto, a dare conto, insomma, o comunque a chiedere spiegazioni dello sgombero della Marzolo l'anno scorso, della Marzolo occupata l'anno scorso, insomma, il rettore aveva promesso che l'area che era occupata e adibita ad orti sociali, a parco pubblico, diciamo, dopo la chiusura sia del complesso Fusinato che della mensa Marzolo, che appunto degli orti del parco Orti Fusinato, insomma, questo rettore aveva detto che in quell'area verde sarebbe nato un parcheggio funzionale al traffico universitario. Perciò, ecco, qui inquadriamo abbastanza nel preciso la politica sia dell'università sia dell'amministrazione, che privilegia, insomma, i posti auto, i parcheggi, a discapito appunto del della possibilità di muoversi con mezzi pubblici o nelle piste ciclabili. Vabbè, continuando l'articolo, a confermarlo è stato il direttore, sindaco Massimo, il sindaco Massimo Bitonci, a margine della conferenza stampa di presentazione del pagamento della sosta tramite SMS. Siamo in zona ospedale Giustinianeo, che quando se ne sorgerà il nuovo polo a Padova Est dovrebbe scomparire. Esiste già un progetto, esso prevede una parte di lavori che comprenderanno i primi parcheggi, ha confermato il primo cittadino. E poi c'è anche via la possibilità di un park in via Horus. Su questa opportunità è entrato più nello specifico Riccardo Benzic, amministratore unico di APS Opere e Servizi. Stiamo valutando la possibilità di realizzare uno sopraelevato, ma tuttora sono in corso gli studi finanziari per capire quanto potrebbe costare. In base ai piani poi saremo in grado di definire quanti posti verrebbero fuori, ma non credo meno di 200. In zona ospedale c'è stata anche la richiesta da parte di Claudio Dario, direttore generale dell'azienda ospedaliera, del raddoppio dei parcheggi interni, ma la rivoluzione dei parcheggi in città non sarà solo in zona ospedale. Entro dicembre sveleremo il destino di Piazza Rabin e chiuderemo tutti gli accordi, mentre alla Prandina, ha confermato Bitonci, lasciando poi sfumare il discorso profughi ospitati nella ex caserma dove lui vorrebbe realizzare dei parcheggi. Ecco, cerchiamo di capire di cosa stiamo parlando, nel senso che queste aree, sia la Prandina che altre caserme, sì, qui nel circondario, anzi nella città di Padova, caserme dismesse e lasciate al degrado, che appunto adesso vengono usate per ospitare in quella tendopoli, insomma, che tanto abbiamo denunciato e che tanto ha fatto scalpore la Prandina. Ecco che i progetti di riqualificazione di quelle aree verdi, perché si parla anche di parchi verdi o comunque di strutture che potrebbero essere indirizzate al sociale o comunque in attività che creino socialità e che il verde pubblico, insomma, anche in queste caserme venga ridato ai padovani. Invece ecco che Bitonci, come dice questo articolo, ha in mente di fare dei parcheggi, ha in mente di concentrare ancora auto nel centro storico, mentre appunto tutta una serie di parcheggi dall'Arcella al Busonera vengono praticamente lasciati deserti, nel senso che non sono evidentemente appetibili per gli automobilisti che vogliono appunto mettere la loro auto più vicino possibile al centro storico, che poi appunto producono tutto quell'inquinamento che nell'articolo precedente di Legambiente veniva denunciato. Perciò ecco che, al di là della polemica sui profughi non profughi, la destinazione che questa amministrazione scellerata vuole fare delle aree dismesse, delle caserme appunto nel centro storico padovano, non è a scopo sociale, non è per riqualificare e dare la possibilità ai padovani di usare questi parchi, queste aree appunto dismesse da riqualificare a scopo sociale, ma la politica, insomma, bitonciana è quella di incentivare i parcheggi e accumulare ancora auto, ancora inquinamento, insomma, e questo ce la dice lunga sulle politiche sociali e cittadine di questa amministrazione.
Distance for all the time.
Siamo di nuovo in diretta quando abbiamo fatto le 10.35, sempre nella rassegna stampa di martedì 10 novembre. Leggiamo un ultimo trafiletto, appunto, sempre il Mattino di Padova, Cartaceo, che ci parla delle dichiarazioni del sindaco Bitonci dopo Bologna, dopo la manifestazione del centrodestra. L'elogio del sindaco Salvini ha riunito il centrodestra. Era da qualche anno che non si vedeva una manifestazione così importante. Il centrodestra ora è più unito attorno all'indiscutibile leadership di Matteo Salvini. Parola post Bologna di Massimo Bitonci, il sindaco che domenica ha partecipato al raduno della Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia in Piazza Maggiore, ha commentato così l'invasione del capoluogo emiliano. La migliore risposta, dichiara, che poteva dare a chi lo accusa di essere estremista o di volersi isolare, la data domenica a Bologna, ricomponendo le diverse anime del centrodestra. Matteo Salvini ha riempito di persone e idee, una delle piazze più care alla sinistra italiana. Ha preso sulle sue spalle il destino della politica italiana e ha ricomposto l'orizzonte del centrodestra, come solo un grande trascinatore sa fare. Lo dicono i fatti. Matteo Salvini è il leader naturale di tutte le forze che non accettano la sinistra, di tutte le forze che credono nel nostro paese, nella sua economia, nella sua identità storica e culturale e che vogliono difendere l'indipendenza dagli attacchi interni ed esterni. Poi una previsione, l'anno prossimo sarà decisivo perché ci saranno le elezioni nelle grandi città d'Italia, Roma, Milano, Torino, e quella sarà l'occasione per dimostrare come la gente non sopporta più Renzi. Ed ecco che da questo articolo appunto padovano ci spostiamo appunto nella cronaca nazionale, rendicontando un pochino di quanto è accaduto a Bologna appunto domenica 8 novembre. Perciò andiamo a leggerci un'analisi da InfoOut che parla appunto di questa mobilitazione che ha prodotto insomma alcuni momenti di conflitto con le forze dell'ordine, quando appunto i due cortei a Bologna avevano espresso la volontà di riunirsi e di marciare verso Piazza Maggiore. Vabbè, leggiamo questo articolo. Bologna, commenti e analisi sulla mobilitazione antileghista di domenica. La Bologna antirazzista, antileghista, ieri, domenica 8 novembre, in piazza contro la calata di Salvini, affiancato da Berlusconi e Meloni, che ha voluto tenere il suo comizio in Piazza Maggiore. Due invece cortei organizzate della realtà di movimento, Difendere Bologna, Collaboratorio Crash, CUA, CAS e Social Log, ritrovatisi sul ponte di via Stalingrado. Ma con Salvini Bologna non si lega, con TPO, Labas e Collettivo Obo, partito da piazza 20 settembre. I due cortei, vedi l'immagine, si sono anche incontrati verso mezzogiorno, circondando il dispositivo di sicurezza schierato tra la porta di Mascarella e l'imbocco del ponte di via Stalingrado, per poi riprendere la propria marcia nella prima periferia e poi nel centro storico Falsineo, chiudendo poco prima delle 19 tra Piazza Maggiore e la lapide che ricorda l'omicidio poliziesco di Francesco Lorusso l'11 marzo del 1977. Qui la cronaca di Radio Onda d'Urto, vabbè, con la diretta a Bologna, eccetera. Ecco, vi chiedo un attimo di pazienza, interrompo la diretta perché il mio amico conduttore quadrupede se n'è uscito dalla porta e sta abbaiando a non si sa bene cosa. Vi chiedo ancora scusa, io sono da solo, ho appresso questo cane che si sta imbizzarrendo. Riprendo a breve la diretta. Ecco, di nuovo in diretta, scusandomi per l'interruzione, proseguo la lettura appunto da InfoOut, la lettura e l'analisi della giornata di domenica 8 novembre a Bologna. Nella giornata di oggi, lunedì 9 novembre, Radio Onda d'Urto propone le prime valutazioni e analisi sulla lunga giornata di mobilitazione antirazzista, partita domenica 8 novembre in mattinata e andata avanti fino al tardo pomeriggio. Tra cariche, ben 7, arresti 3, poi andremo a vedere appunto come si sono sviluppati questi fermi. 3 con l'accusa di resistenza e lesioni, 2 compagni sono stati rilasciati senza restrizioni attorno a mezzogiorno di lunedì 9 novembre appunto, poi andremo ad approfondire questa notizia. è una forte determinazione dei compagni e compagni sia sulla kermesse destroleghista di Piazza Maggiore. Ecco, questo è quanto. Sì, in realtà io mi scuso, nel senso che questo articolo appunto dava l'analisi su questa giornata, ma in realtà qui poi scendendo da questa pagina web, insomma, mi trovo che l'analisi è in è di Radio Onda d'Urto, perciò ci sono tutta una serie di interventi di compagni che hanno partecipato a questa giornata, perciò l'analisi era in diretta radio e appunto non era scritta, perciò ecco, mi scuso di questo piccolo errore, perciò vi rimando a breve con la selezione di altri articoli. Ancora in diretta, 10:46, riprendo la rassegna, appunto, continuando a parlare di Bologna, scusandomi appunto per alcuni problemi complessivi, insomma, di gestione di questa diretta, in quanto mi trovo da solo e ho dei limiti sia cognitivi, nel senso che non ho avuto modo di prepararmi la rassegna non avendo internet, perciò cerco un po' di aggiustarmi in corso d'opera. Come detto prima, continuiamo a parlare di Bologna e degli scontri che hanno prodotto tre arresti. Andiamo a vedere dal Fatto Quotidiano: scontri a Bologna, scarcerati tre antagonisti. Salvini: giustizia italiana fa schifo. I tre militanti erano stati fermati durante la manifestazione di Lega Nord e Forza Italia. Incensurati, saranno processati per direttissima il 23 novembre prossimo. Il leader del Carroccio, i due bravi ragazzi dei centri A sociali fuori, mentre per il povero Hermes Mattielli, che si era difeso dai ladri, 5 anni. Perciò ecco che Salvini, insomma, fa questo paragone con le pene inflitte ai giustizieri, tipo giustizia fai da te, che sparano a qualsiasi cosa si muova e producono morti, e giustizia sommaria. Insomma, ecco che fa questo paragone fra la punizione di questo giustiziere e i compagni, insomma, che alla fine sono resi protagonisti di azioni, insomma, che non è che fossero così delittuose, nel senso che andare contro la Lega Nord e Forza Italia a mani nude o comunque determinati a impedire questa manifestazione, insomma, ha prodotto questi arresti, e il fatto che questi ragazzi siano, questi militanti siano incensurati, ovviamente ha prodotto la loro scarcerazione. E poi appunto il 23 novembre, come si diceva, ci sarà la prima udienza in direttissima. Continuando l'articolo dal Fatto Quotidiano: scarcerati i tre antagonisti fermati nelle scorse ore durante la manifestazione contro il raduno della Lega Nord e Forza Italia a Bologna. I tre sono incensurati e saranno processati il 23 novembre prossimo per direttissima. Sono accusati di oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale. Sono già liberi, ha commentato su Facebook il leader del Carroccio, Matteo Salvini. I due bravi ragazzi dei centri asociali arrestati per resistenza e lesioni contro polizia e carabinieri. Più di 5 anni di galera invece al povero Hermes Mattielli, che si era difeso dai ladri, e neanche 12 ore chi picchia un poliziotto, la giustizia, e neanche 12 ore appunto di fermo a chi picchia un poliziotto, la giustizia italiana mi fa schifo, dice questo leader xenofobo e razzista, per non dire fascista, insomma, perché si accompagna anche a quelli di Casa Pound, che si sono visti, insomma, con i saluti romani in Piazza Maggiore. Continuando l'articolo: i primi due antagonisti erano stati fermati nella mattinata di domenica 8 novembre, prima dei cortei, perché sfuggiti ad un controllo di una volante della polizia. Sono un 25enne e un 26enne di Treviso, legati a quanto pare a un centro sociale della città veneta. Sono stati intercettati dalle forze dell'ordine in via Irnerio. Lì hanno posto resistenza e un agente si è ferito nell'inseguimento. Negli zaini, oltre a petardi, sono stati trovati paragomiti, ginocchiere, delle carcerate nere con cappuccio. Il terzo attivista invece è stato bloccato dal Digos nel pomeriggio nella zona di Porta Mascarella, e qui c'è la foto, poi ci sono anche tutti i video della cattura appunto di questo giovane, che viene messo a terra da agenti in borghese, malmenato, addirittura uno si lancia con una pedata, con tutto il suo peso sulla caviglia del poveretto, insomma, hanno fatto questa azione, questa cattura che vedrà alla sbarra appunto il 23 novembre prossimo per direttissima a Bologna essere processati questi compagni che hanno partecipato all'8 novembre.
I'm
Siamo di nuovo in diretta quando manca un minuto alle 11, sempre nella rassegna stampa di radiazione.info di martedì 10 novembre. Scusate. E allora ci spostiamo, come abbiamo già iniziato nella cronaca nazionale, e andiamo su contropiano a vedere cosa è successo appunto ieri a Roma. Ci danno questa notizia che i disoccupati non sono più invisibili ed è stata occupata Porta Futuro. Andiamo a leggere l'articolo. Questa mattina a Roma un gruppo di disoccupati ha occupato l'agenzia Porta Futuro in via Galvani a Testaccio. Obiettivo è quello di smascherare truffe come Garanzia Giovani o il contratto di ricollocazione. Regione, governo e Unione Europea hanno infatti regalato soldi alle agenzie private senza creare alcun posto di lavoro e dando, e neanche sempre, pochi spiccioli ai giovani disoccupati per fargli fare lavori sottopagati e per nulla attinenti con le proprie esperienze. Ora stanno per replicare il sistema per gli over 30 con il contratto di ricollocazione, illudendo tutti che la disoccupazione si risolve facendo incontrare domande e offerta di lavoro, quando invece il problema è che il lavoro non c'è e non si può permettere che questi sistemi diventino il modello futuro di mercato del lavoro. È necessario far uscire i dati e le esperienze vissute da chi si è iscritto a Garanzia Giovani e al contratto di ricollocazione e organizzarsi per contestare queste politiche del lavoro e spingere su Regione e Governo per cambiarle. Per questi motivi oggi è stata organizzata una manifestazione e una conferenza stampa con numerosi giornalisti fuori Porta Futuro. Facciamo arrivare a tutti le esperienze e le opinioni di disoccupati e precari organizzati per cambiare le cose. Ecco, questo articolo insomma ci parla della mobilitazione di disoccupati e precari, appunto, che si oppongono a tutti questi contratti atipici, insomma, a questi ricollocamenti, insomma, a questi schemi di lavoro che nulla hanno di sostegno, insomma, a chi è precario, ma anzi precarizzano ancora di più la qualità lavorativa, creando appunto disagi e problematiche di sussistenza a tutti i lavoratori, in questo caso a disoccupati e precari. Vabbè, continuo cercando di recuperare un po' il tempo d'attesa che purtroppo è intercalato in questa rassegna stampa, e vado a leggere da InfoOut sì, una prospettiva politica, insomma, di mobilitazione che dovrebbe riguardare a Roma, ma non solo, rispetto alla partenza, insomma, all'inaugurazione del giubileo che si terrà a Roma appunto l'8 fatto l'8 dicembre con l'apertura di questa porta, insomma, perciò con tutto questo grande evento che ha visto il commissario Gabrielli, insomma, essere super prefetto, insomma, super gestore sia dell'ordine pubblico che dell'organizzazione, insomma, di questo grande evento che è paragonato all'Expo. Perciò proprio per fatto che è paragonato come grande evento, mentre in realtà, insomma, sappiamo bene che la Chiesa ha delle problematiche di gestione dei fondi della Curia, insomma, che si sono sollevati recentemente con le dichiarazioni di questi cosiddetti corvi, insomma, che hanno infangato la figura così progressista, insomma, di questo Papa, di questo nuovo Papa, e andiamo a leggere, insomma, come si vorrebbe costruire questa mobilitazione in prospettiva, appunto, dell'inaugurazione di questo anno del Giubileo della Chiesa. Allora, Roma, assemblea pubblica delle lotte sociali verso il Giubileo dei divieti e della guerra ai poveri. Manca un mese e mezzo all'apertura della Porta Santa, che inaugurerà il Giubileo straordinario indetto da Papa Francesco. La Roma, che si prepara a ricevere milioni di pellegrini e a rimanere per un anno intero sotto i riflettori del mondo, è una metropoli agitata e nervosa, ribollente di problemi ed emergenze, scossa da guerre di potere. Già da qualche mese, infatti, la capitale è stata commissariata de facto dal governo attraverso la figura del super prefetto Gabrielli, un uomo forte al comando a cui il governo centrale ha affidato le redini del governo cittadino allo scopo di ripulire le strade dalle sue contraddizioni più visibili, normalizzare la città, placare insofferenze e conflitti. Un giro di vite già ampiamente esplicitato attraverso la restituzione del diritto a manifestare, gli sgomberi delle occupazioni, la precettazione dei lavoratori, dei servizi, fino a definizione di provvedimenti disciplinari e di licenziamenti, la militarizzazione della città. Ora, con la probabile caduta del sindaco Marino, permettendo, si profila un ulteriore passaggio con il commissariamento diretto della città. Il cerchio dunque potrebbe chiudersi con un pool di funzionari dello stesso Stato ed in particolare del Ministero dell'Interno alla guida della capitale e persino forse dei suoi stessi municipi. Il risultato dell'incapacità da parte di un sindaco marziano di dare risposte e di amministrare una realtà così complessa, certamente anche, ma non solo. È ormai evidente come lo shock prodotto da Mafia Capitale ed ora dal commissariamento della città non rappresenta una semplice parentesi temporanea, ma piuttosto il segno di una nuova fase, di un nuovo modello che si afferma nella capitale. Un modello in cui lo strapotere degli apparati di polizia e magistratura diviene l'emblema di un governo che ha scelto di rivolgere le sue attenzioni solo al paese solvibile, definendo radicalmente da che parte stare, da parte degli interessi forti, dei grandi potentati economici, dell'impresa e del mercato. Il risultato è che una fetta enorme e crescente di popolazione non solvibile, che vive di precarietà, di stenti, di impossibilità di arrivare alla fine del mese e di condurre una vita piena e degna, viene completamente esclusa, addirittura oltretutto come un nemico da controllare e da reprimere. Proprio in relazione a queste scelte vediamo le grandi questioni sociali essere affrontate sempre più esclusivamente in termini di ordine pubblico. L'esecuzione manu militare di sfratti e sgomberi, l'attacco ai diritti, anche quelli acquisiti, le periferie sempre più abbandonate a scapito di un centro vetrina. È in questo contesto che vediamo avanzare dietro ai disservizi l'idea che il progetto della privatizzazione delle aziende pubbliche AMA, ATAC, oltre alla già quotata ACEA, che vediamo scalpitare dietro i fidati uomini del premier Renzi nella capitale, gli interessi voraci di vecchi e nuovi potentati pronti a mettere a valore e a sfruttare come prima e più di prima territori, risorse e vite. in una situazione quindi in cui i termini del conflitto sono determinati e chiari, occorre capire insieme cosa fare, come organizzarsi. In mezzo a tutto questo dobbiamo comprendere, infatti, se siamo in grado di ritrovarci per immaginare qualcosa di diverso dalla semplice sommatoria di identità e soggetti precostituiti, per metterci veramente in gioco, fare delle nostre spurie e difficili periferie il nostro campo di battaglia, partire dai bisogni, dalla ricerca di nuove pratiche e nuovi strumenti di lotta e riappropriazione. Coinvolgere i territori della nostra città scavando nelle sue contraddizioni, disponibili a cambiare noi stessi nella sperimentazione, costruendo nuovi processi di attivazione dal basso e di auto-organizzazione. Un tratto di strada è lì davanti a noi e ci aspetta, è un giubileo gestito come occasione al servizio di potenti interessi, un giubileo che corrisponderà per parte ad una campagna elettorale dove la contesa che avrà per oggetto la città di Roma sarà complessa, dura, scossa dalle campagne e dal lavorio delle destre, sia quelle del guadagno alla maggioranza silenziosa e alla costruzione di un blocco dell'ordine, sia quelle più apertamente razziste che proveranno a dividere ancora di più il tessuto già frastagliato delle periferie, alimentando odio contro i migranti per raccogliere malumori e voti, accanto a un'idea di sicurezza che si trasforma in puro e semplice egoismo sociale da difendere ed effettuare a mano armata. Lo sgombero e la resistenza dell'ex Telecom di Bologna e di fatti di Porta Pia qui a Roma del resto dimostrano che lo scontro poveri contro potenti è ormai aperto. Si tratta di capire fuori e contro qualsiasi strumentalità politico elettorale come proseguire e rilanciare. Muoviamoci. Per irrompere a gamba tesa in questo giubileo della misericordia formale, per non divenire semplice posta in gioco di una contesa sul presente e sul futuro di Roma, fra interessi che nulla hanno a che fare con i nostri bisogni e con i veri problemi della città, interessi che oltretutto ammiccano ai poveri, considerando il disagio sociale come una vera e propria fonte di lucro e di profitto per i pochi. Per questo dobbiamo riproporre con forza la nostra contesa, la nostra sfida, per rovesciare il paradigma della povertà e scagliarlo con decisione contro i governi Renzi e i suoi solidali. Ecco qui, poi rilanciano un'assemblea pubblica, venerdì 6 novembre, questa è una cosa un po' datata. Comunque ecco, mi preme sottolineare quanto questo grande evento, insomma, come poi è stato l'Expo a Milano, che rappresenta la vetrina, insomma, di questo regime, rappresenta sì, la faccia più appetibile, diciamo, la faccia più mercificante di questo sistema. Ecco, sia l'Expo che questo giubileo, insomma, rappresentano dei grandi eventi sicuramente da contrastare, da contestare e da sollevare appunto quelle contraddizioni che sia nella giornata del 1° maggio, nell'inaugurazione dell'Expo, si è manifestata con una conflittualità abbastanza intensa e speriamo, insomma, che anche in questa data dell'8 dicembre, con l'inaugurazione appunto di questo giubileo, si crei una mobilitazione sia a Roma, come ovviamente sono investiti i compagni romani, ma sia più in generale in tutta Italia, come è emerso nell'assemblea Abitare nella crisi di Bologna appunto qualche settimana fa. Ecco, l'indicazione era di cercare una mobilitazione in questo caso soprattutto sulle case occupate, insomma sulla questione dell'abitare, che sollevino appunto le contraddizioni della curia, che fra l'altro abbiamo evidenziato anche in termini locali, che sono detentori di patrimoni immensi di alloggi e di condomini o comunque di costruzioni sfitte, sia di seminari qui a Padova che potrebbero ospitare sia sfrattati che migranti e rifugiati, sia appunto per rilanciare delle giornate che appunto dovrebbero partire come ipotizzato nell'assemblea di Bologna dal primo dicembre, per concludersi insomma con varie iniziative l'8 dicembre, che sarà la data di inaugurazione di questo grande evento che appunto andrà contrastato, andrà preso anche come punto di rilancio delle lotte sia dell'abitare e comunque tutte le lotte sociali che si identificano appunto nella riappropriazione dei posti sfitti e comunque nella riappropriazione dei beni che la curia detiene, che ci vengono sottratti quotidianamente.
Jó estét mindenkinek, ez itt az Est FM Rádió. Ígéretünk az képen mai első vendégünk. Planet Funk együttes, akiknek új számát fogjátok hallani, melynek címe The Switch. Aztán beszélgessük velünk.
E siamo di nuovo in diretta quando manca meno di un quarto d'ora alla chiusura di questa rassegna di martedì 10 novembre. E allora, sempre continuando la rassegna nazionale, ci spostiamo a Torino, dove InfoOut, il sito di InfoOut, ci rendi conto un po' di quanto accaduto all'Università di Torino. Torino, campus blindato per il fuori fascisti dall'università. Questa mattina un gruppetto di militanti del FUAN, sigla della rappresentanza studentesca di matrice dichiaratamente fascista, si è presentato all'Università di Torino per un volantinaggio accompagnato come sempre da celerini, agenti in borghese e blindati della polizia che puntualmente li scortano nelle loro comparsate. Presente anche il consigliere comunale di Fratelli d'Italia Maurizio Marrone, che si è costituito la propria carriera proprio tra le fila del FUAN. L'università è rimasta dunque completamente blindata per più di 2 ore e alcuni studenti che volevano distribuire un volantino antifascista sono stati subito allontanati e identificati dalla polizia e minacciati di essere portati in questura. Come già accaduto una settimana fa con i giovani padani, nonostante queste provocazioni, decine di studenti si sono comunque radunati ai due lati della palazzina universitaria, spiegando cosa stesse accadendo e costringendo i fascistelli a battere in ritirata assieme alla polizia, che li ha scortati per diversi metri anche una volta all'esterno dell'Ateneo. Di seguito appunto il comunicato degli studenti e delle studentesse antifascisti torinesi. Oggi l'università è stata circondata da camionette di polizia e carabinieri che si sono poi schierati dentro la palazzina in Audi. Perché? Per permettere al FUAN, Fronte Universitario di Azione Nazionale, lista di rappresentanza studentesca esplicitamente fascista, di distribuire i suoi volantini. Ad ogni comparsata del FUAN corrisponde la calata in un'università di reparti della Celeri in tenuta antisommossa e di polizia in borghese che, oltre a dirci dove possiamo o non possiamo andare, viene pagata con i nostri soldi. Ogni volta che questo teatrino si ripete vanno in fumo migliaia di euro e di risorse pubbliche, le stesse risorse che i partiti a cui il FUAN fa riferimento rubano delle nostre tasche ogni giorno. Politicanti di professione come Maurizio Marrone, prima consigliere regionale e comunale, stipendiato a 3-0, rimborsi e vitalizio, hanno costituito la loro carriera nell'istituzione con la gavetta nella rappresentanza studentesca. Infatti ci chiediamo a chi serve questa rappresentanza, a gente come Marrone o a chi per lui che si allena già da giovanissimo a godersi i propri privilegi, ma anche a Dajani che così confezionata e vede meglio il suo prodotto, l'università della partecipazione in cui tutti gli studenti sono rappresentati. Ma da chi? Ma chi li conosce, sti quattro scemi, si presentano un paio di volte l'anno e rigorosamente con la polizia. Noi con questi individui non abbiamo niente a che fare. Nella nostra università i problemi sono ben altri, delle idiozie propagandate dal FUAN. Fascisti e polizia fuori dall'università. Ecco, con questa notizia appunto torinese vi lascio uno stacco musicale e riprendo qualche ultima notizia, sì, visto che siamo prossimi alla chiusura di questa rassegna.
Everywhere, everywhere.
E siamo di nuovo, scusate, ecco, siamo di nuovo in diretta, quando mancano solo 5 minuti alla chiusura di questa rassegna. Andiamo a pescarci da informazione, una curiosa notizia che ci arriva da Trieste. Allora, Trieste antifascismo, se vedo un punto nero ci vado al bar. E questa è una curiosa notizia, insomma, che andiamo ad approfondire. Com'è bello far l'amore con Casa Pound da Trieste in su. Se vedo un punto nero ci vado al bar. Una domanda sorge spontanea quando si sentono certe voci: ma qual è Casa Clown, Casa delle Culture o Casa Pound? Noi anarcomatti che sentiamo le voci, come ci hanno definiti, sicuramente non quella del leader del CPI Trieste, con cui, pensate un po', non ci sembra proprio il caso di parlare. Sarà che siamo antifascisti? Sappiate invece che ci sono degli antifascisti, pensate, amano definirsi proprio così, grandi amanti della pace sociale, addomesticati e addomesticatori, che non disdegnano di parlare con i fascisti né di incontrarsi con loro. Quello che è successo alcuni mesi fa, che ci sembra comunque attuale al fine di avviare una riflessione che all'epoca non vi è stata, essendo solo ora il fatto di pubblico dominio, è che il capetto dei disobbedienti di Trieste, siti in Casa delle Culture, regalo del comune, ha pensato bene di avere un incontro personale, e lo ammette senza vergogna, con il capetto dei fascisti della Tartaruga, prossimi all'apertura della sede triestina, per accordarsi sui limiti e i metodi dello spettacolo, dei loro fronteggiamenti. Niente di nuovo sotto il sole, solo evidentemente si sono detti: se funziona così bene da così tanti anni con gli amici sbirri, perché non cominciare anche con gli amici fasci? Nulla che ci sorprenda, sia chiaro, e questi tristi spettacoli siamo ben abituati. Ma ci preme di auspicare che ci si comporti di conseguenza con questi collaboratori e collaborazionisti. Smettiamo di combattere solo sbiragli e fasci, smettiamolo di farci accomunare in fantomatici movimenti che a osservare sono solamente agli accordi democratici che pretendono con il nemico, siano essi sbirri o fascisti, pur di limitare i danni che gli individui indipendenti potrebbero arrecare al loro caro ordine costituito. Attacchiamo la sinistra, la politica, i cittadinisti e la loro smania di pompierare il fuoco della ribellione e di recuperare la rabbia incontrollabile contro tutto l'esistente. Firmato da individualità anarchiche. Ecco, questa sicuramente era una curiosità che ci ha fatto andare, insomma, a Trieste. Sì, questo non è che sia genericamente dato in tutta Italia, però evidentemente, insomma, questi disobbedienti triestini hanno una pratica, appunto, di colloquio con i Casa Clown, insomma, che si lascia un po' stupiti, ma neanche tanto alla fine. Vabbè, comunque, oltre a questa curiosità, quando manca un minuto alla chiusura della rassegna, niente, io, come detto all'inizio della rassegna, siamo qui in piazzetta Caduti della Resistenza a trasmettere accanto, appunto, a una casa occupata che scusate, è sotto attacco di sgombero a sorpresa, perciò ecco che attraverso i canali di radiazione, in tutte le fasi, insomma, che speriamo non accadano, di attacco al quartiere, di attacco a questa occupazione legittima abitativa, come già lo è stato questo attacco a sorpresa qualche settimana fa, ecco, vorremmo che dai canali